fratello Giuseppe, c'è un bellissimo messaggio che ho visto che ha preso alcuni appunti, ma era solo così, appunti. Mi è sembrato così interessante e profetico che ti ho chiesto se puoi presentarlo un po' più dettagliato. È intitolato L'angelo dell'America e l'angelo della Russia in lotta. Allora, puoi andare a questo messaggio e spiegarlo a noi? Cosa succede nel mondo spirituale? Non solo quello che leggiamo nei giornali, TV, notizie, ma cosa succede a livello spirituale?
E succede che c'è una guerra nello spirito. I demoni si combattono tra di loro e poi si uniscono contro di noi, ma tra di loro si odiano. Non ci sono due demoni che si amano. L'amore è solo nel regno di Dio.
Quindi quando diciamo l'angelo dell'America e l'angelo della Russia in lotta, diciamo due demoni in lotta. E
Ma io li vedo così.
perché lottano contro uno contro l'altro? Perché non lottano contro Dio, diciamo, se sono demoni?
Guarda, è come un gruppo di atei si riuniscono, 4-5, e giocano a poker. E giocano a vedere chi frega l'altro.
Quindi non c'è amore tra di loro?
Sì, come poi uno bara e loro si picchiano, si sparano. Eppure tutti appartengono alla famiglia degli atei. C'è
Sì.
una famiglia mafiosa che si riunisce e devono dividere la pizza dalla città. Io mi prendo sto pizzo, tu prendi questo pizzo, poi uno sgarra, si sparano, si odiano, si combattono, eppure è la stessa famiglia, cosa nostra. Va
Vero, sì, è vero.
bene? Poi c'è l'angelo di Dio lì, al momento del bisogno Dio manda il suo angelo,
Sì,
stanno.
questa immagine è anche sulla pagina radio. Se andate sulla radioblast.net vedete un bellissimo angelo, potente, grande, e il Salmo 34,7 che dice: L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. E il commento di Giuseppe: al momento del bisogno, Dio manda il suo angelo.
Amen. E allora ho visto come i combattimenti erano lo spirito, adesso ci sono i demoni gli angeli della Russia e dell'America che si combattono e si stanno combattendo nello spirito e si combattono anche nella carne, perché la vera guerra è nello spirito. Quindi non c'è, c'era il, per esempio, come si chiama lì? Aspetta. C'è l'arcivescovo Viganò che è andato ha messo questi video sulla radio
Sì,
di
ci sono.
Viganò
Sì.
e lui dice: la Russia è l'ultimo baluardo di civiltà. Legge, Monsignor Carlo Maria Viganò, la Russia.
Monsignor Carlo Maria Vigano dice: La Russia è l'ultimo baluardo di civiltà contro la barbaria globalista.
Ecco, però sì, adesso in questo momento la Russia è sicuramente più dalla parte del giusto perché è stata provocata in Ucraina, l'ho detto mille volte, è stata provocata dalla CIA, dai filonazisti ucraini, eccetera, 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 perché volevano strangolare la Russia con la NATO, però non ci riusciranno. E allora Viganò vede Putin che è cristiano ortodosso, vede la Russia che è dalla parte tranquilla, è stata provocata dall'America e quindi lui dice che è l'ultimo baluardo di civiltà. E solo che Viganò diciamo, non conosce le profezie, lui non sa che la Russia è Magog, sarà guidata da un certo Gog che è l'anticristo e che la Russia alla fine diventerà peggio dell'America, lui non lo sa questo. È un po' come l'America dopo che ha vinto la Germania nazista e chiunque vedeva l'America nel 43 e nel 45 diceva: caspita, che bella nazione, sono simpatici, c'hanno anche Hollywood. Hollywood dava film cristiani a quei tempi e vince contro i nazisti, con difficoltà però poi hanno vinto. Però adesso l'America è diventata tanto malvagia quanto il nazismo. Ci hanno la copertura ipocrita di democrazia, ma la democrazia la usano solo quando gli fa comodo e quando non gli fa comodo sono dittatura. Va bene, fanno le guerre adesso a sinistra, dov'è la democrazia? Insomma, dico, la vera guerra è nello spirito. nel mondo dello spirito. Noi vediamo infatti nella Bibbia che il Dio di questo mondo, secondo Corinzi 4:4, ha diviso il suo regno infernale e i popoli senza Dio in principati. Andiamo a Efesini 6, per cortesia. Va
Sì.
bene, lì parla del nostro combattimento, verso 12.
Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Efesini 6:12.
Bene, allora sta dicendo qua che noi non stiamo combattendo contro carne e sangue, uccidendo gli ucraini, uccidendo i russi, uccidendo gli americani. No, noi vogliamo salvare, dargli la salvezza di Gesù.
Amen.
Lucifero però ha segnato i suoi angeli, cioè i suoi demoni, in controllo di ogni popolo senza Dio. E vediamo i precedenti biblici di come i demoni sono assegnati alle nazioni. Vogliamo guardare Daniele 10? Ecco,
Sì.
ci sono delle scritture che parlano di questo.
Daniele 10.
Andiamo a studiarle. Verso 13 di andare.
Ma il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però Michele, uno dei primi capi.
Ecco, i primi di capi, quindi uno dei primi capi, cioè principato, no? Questo Michele è un arcangelo. Lo dice nell'Epistola di Giuda 1:9, Michele viene chiamato arcangelo, quindi lui, infatti dice qui Daniele, è uno dei primi capi, uno dei capi principali del regno di Dio è Michele, e poi c'è anche Gabriele naturalmente. Allora, è venuto?
Però Michele, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là presso il re di Persia.
Allora, cerchiamo di spiegare, è un po' misterioso qui.
Sì.
Qui c'è un angelo che parla a Daniele. Studiate bene questo capitolo, Daniele 10. L'angelo parla a Daniele e gli dice: il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Quindi un angelo ha resistito all'angelo di Dio 21 giorni. Però dice Michele, uno dei primi capi, cioè primo vuol dire uno dei più importanti, è
Più potenti.
venuto in mio soccorso e io sono rimasto là presso il re di Persia. Quindi il re di Persia, plurale, sta parlando. I re vuol dire plurale. Quindi significa che più demoni erano responsabili dell'impero di Persia, che era il regno mondiale del tempo. Qui siamo cosa siamo? Nel V secolo avanti Cristo, Daniele, in Babilonia. Allora, in questo passaggio biblico vediamo l'arcangelo Michele, che viene mandato da Dio per tenere gli angeli del diavolo al loro posto. Viene Michele e i demoni tornano al loro posto, che stanno lottando contro. Qui c'è un angelo, angelo vuol dire messaggero, che arriva con un messaggio per Daniele. Arriva qui in Daniele 10, il messaggio qual è? Il messaggio che segue, Daniele 11 e 12, un messaggio potentissimo. E allora, Michele tiene a bada questi demoni e questo angelo può andare da Daniele a dare il messaggio. Lo ha fatto ritardare 21 giorni. In questo caso Dio lo ha permesso perché va benissimo. A volte Dio fa cose insolite, però Dio è capace anche di rispondere anche prima che preghiamo. Allora.
Se uno legge il capitolo Daniele 10, capisce che si tratta di angeli e demoni. È molto più chiaro se leggete tutto il capitolo.
Sempre. Io cito scrittura qua e là, voi dovete sempre leggere il contesto.
Sì.
Allora, Daniele 10:20 dice: egli, chi è egli? Egli, l'angelo di Dio, disse. Cosa disse l'angelo di Dio a Daniele?
Daniele 10:20, egli disse: "Sai perché sono venuto da te? Ora torno a lottare con il re di Persia e quando uscirò a combattere verrà il principe di Grecia."
Capito qua?
Daniele 10:20.
Qui, caro mio, c'è di tutto, ma qui siamo. Quindi dice: sai perché sono venuto da te? E poi lo capiremo perché gli dà il messaggio del capitolo seguente, Daniele 11, e il messaggio non è differente, che il diavolo non voleva che questa verità arrivasse sulla terra e tantomeno al profeta di Dio. Allora lo combatte e allora arriva Michele, capito come funziona? E ora torna a lottare con il re di Persia. Il re di Persia era l'attuale re dell'attuale regno mondiale. E quando uscirò a combattere, verrà il principe di Grecia. E chi è il principe di Grecia? Qui siamo nel V secolo avanti Cristo. La Grecia di Alessandro Magno sarebbe sorta nel IV secolo avanti Cristo, 300, 330
Questo è prima, allora.
circa. Quindi sì, certo che è prima e Alessandro viene dopo. Allora, questo è il regnante del regno mondiale di Alessandro Magno, il principe di Grecia, e lo spirito del diavolo che è in controllo del regno che sarà di Alessandro Magno 2 secoli dopo. Va bene? E quindi avrebbe combattuto e vinto il regno di Persia, appunto come la storia conferma. Quando arriverà Alessandro Magno, fa la guerra contro la Persia e vince. Quindi 2 secoli dopo questo evento che vediamo qui, ecco che arriverà uno che si chiama Alessandro Magno e vincerà la Persia. Quindi questi sono annunci profetici di cose che sarebbero avvenute 2 secoli dopo. Nel mondo dello spirito è un po' quasi come se avvenivano. Al giorno d'oggi le potenze che si stanno facendo la guerra, direttamente o indirettamente, anche tramite altre per delega, sono l'America contro Russia e Cina. Vabbè, la Cina ancora non è esplosa, ma l'America sta affilando i coltelli. Perché vede, cioè l'America guarda la Cina come Roma guardava Cartagine. Finché Cartagine e Annibale erano lì, il Mediterraneo apparteneva a loro, che erano i più in gamba con le navi. E allora, quando ci sono di mezzo i soldi, il potere, ecco che quella è la scintilla. Adesso c'è di mezzo il potere, i soldi, la dominanza mondiale a livello commerciale, ed ecco che l'America si lamenta che la Cina non è libera, non è democratica, insomma le solite cretinate che l'America dice quando vuole cominciare una guerra. Saddam Hussein non è democratico, dobbiamo andare a fare la guerra perché lui ha tutte le bombe chimiche e non aveva niente. Dimmi.
Ma vuol dire, Daniele 10, vuol dire che ogni nazione ha un demone che in charge of the nation? E
Sì, principati, come dice Efesini 6.
ci sono anche angeli
Hai parlato
in charge?
in inglese o in italiano?
Yes, are they in charge of the nation?
Allora, sono responsabili di ogni nazione, c'ha un demone responsabile. Tu chiedi questo?
Sì.
È logico.
Ma ci sono anche angeli responsabili di quella nazione o solo demoni?
Di che angeli parli?
Angeli
Di
buoni
angeli?
di
Ma,
Dio.
beh, logico.
Altrimenti è terribile.
Ultimately, alla fine, c'è sempre l'angelo di Dio. In Daniele 4, quando Nebuchadnezzar viene tramutato in un bue, in un animale, nello spirito, e mangiava erba come un bue. E chi erano quelli che hanno passato il giudizio su Nebuchadnezzar? La Bibbia dice, li chiama The Watcher.
The Watcher.
The Watcher, come in italiano, The Watcher.
Vado a vedere.
Daniele 4, The Watcher. Italiano dimenticato. E Daniele 4 ci sono dei watcher che loro danno sentenze, danno giudizi. I watcher sono un po' i principi di Dio, gli angeli, i principi,
Dei santi veglianti
santi veglianti. Allora, in
che sono
italiano,
scesi dal cielo, però.
sì, beh, logico, mica loro abitano in cielo, loro abitano in paradiso, in cielo.
Cioè non sono uomini sulla terra.
No, però loro controllano tutto. Quando vedono che un diavolo è fuori riga, e loro intervengono. Però intervengono attraverso le nostre preghiere, attraverso la nostra fede. Gli angeli veglianti, cioè sono come delle sentinelle celeste che controllano i demoni, controllano cos'è che stanno combinando questi diavoli. E loro sono quelli che mettono il limite a Satana, capito? Allora, la tua domanda cos'era allora?
Che ci sono anche angeli buoni responsabili di ogni nazione?
Sempre, assolutamente sempre. Salmo 30, 34, 7 dice: l'angelo dell'Eterno, abbiamo letto prima, e si accampa intorno a quelli che lo temono, al Signore, e li proteggono. Quindi l'angelo è sempre qui, è qui per servirci, è un po' come una balia, una mamma, una chioccia, e l'angelo, puoi chiamarlo angelo custode, come vuoi.
Però adesso vediamo,
Fino a
come
qui tutto
dicevi tu,
chiaro o cosa?
sì, dicevi che in questo tempo vediamo il demone dell'America contro il demone della Russia.
Ecco, in questo tempo ogni tanto sì. Questo no, non è l'angelo di Dio contro il demone, perché l'angelo di Dio, sì, lo so che Viganò dice che la Russia, che adesso è il baluardo che sta fermando il male in ordine mondiale, va bene, d'accordo, ma è un po' come qui che c'era l'angelo di Persia, che era un po' come l'America, la Persia dominava come l'America che domina, però poi viene l'angelo di Grecia, ma l'angelo di Grecia avrebbe preso il suo potere, avrebbe preso il suo posto. E dominato il mondo al posto della Persia, l'angelo di Grecia. Quindi non è anche adesso, non è l'angelo di Dio che difende la Russia, perché quando la Russia prenderà il posto dell'America, diventerà come l'America. E anche attualmente la Russia, sì, è ortodossa, sì, Putin accende le candeline ai santi ortodossi, ma non è esattamente, se io vado lì come fratello Giuseppe a Radio Blast, non posso operare in Russia. Se tu vai come evangelizzatore, evangelista, non puoi operare. Infatti lo hanno proibito ai mormoni, e mi pare anche ai testimoni di Geova, mormoni, hanno proibito loro di evangelizzare. Ecco, una cosa che renderà felicissimo il Papa Magna, perché lui è contro l'evangelizzazione, dice è proibito evangelizzare. Lo avesse qualcuno evangelizzato lui sarebbe stato buono. Allora, da tutte le apparenze, non sembra che i demoni a capo delle potenze terrene senza Dio vadano d'accordo o che si vogliano tanto bene. Questi angeli demoni che controllano le potenze non vanno d'accordo tra di loro. Lo vediamo oggi tra Russia e America, gli angeli del maligno che li controllano si combattono tra di loro, come si spiega? Beh, è come dire che c'è una grande famiglia mafiosa con diverse correnti che ogni tanto si combattono tra di loro. Ciò che unisce i cristiani è l'amore di Dio, quello che unisce il popolo del diavolo è solamente il loro odio contro Dio e i suoi figli.
Salmi 139, 19 a 22. Tu ucciderai l'empio, oh Dio, perciò allontanatevi da me, uomini sanguinari. Essi parlano contro di te malvagiamente, i tuoi nemici si servono del tuo nome per sostenere la menzogna. Signore, non odio forse quelli che ti odiano, e non detesto quelli che insorgono contro di te. Io li odio di un odio perfetto, li considero miei nemici. Salmi 139, 19 a 22.
Grazie. Guarda, c'è un fratello americano che si chiama Rick Joyner. Ha ricevuto una grande rivelazione profetica da Dio e l'ha pubblicato su un libro che si chiama The Final Quest in inglese. È stato tradotto in italiano come La ricerca finale. La potete scaricare gratis dal nostro sito. Il nostro sito radioblast.net e andate al tasto articoli e poi cliccate su libri suggeriti e trovate la ricerca finale e vale la pena di leggerlo e studiarlo. Ti dà uno spaccato di cosa succede nel mondo dello
Sì,
spirito,
combattimento spirituale.
nel mondo dei demoni, i combattimenti nello spirito. Questa una rivelazione che Rick Joyner ha ricevuto, io credo che è buona. E praticamente la rivelazione che lui ha ricevuto comprendeva una scena infernale delle armate di Satana che marciavano compatte. E voglio farvi notare una cosa che Rick però notò in questa rivelazione che ogni tanto nelle file infernali e dei demoni, vi erano baruffe e vi erano delle lotte, cioè era solamente il loro odio contro Dio e contro di noi, i suoi figli, che li tenevano uniti. E saranno le stesse armate che marceranno contro di noi ad Armageddon e che noi, al seguito di Cristo, le distruggeremo in una battaglia che la Bibbia ci dice durerà 45 giorni. Quindi 30 giorni l'ira di Dio che precede, e 45 giorni seguirà la battaglia di Armageddon. Leggiamolo in Apocalisse 19, Angelina. Verso
Sì.
19 a 21, leggiamo solamente 3.
E vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati per far guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Apocalisse 19, 19 a 21.
Gloria a Dio.
Amen.
Gloria a Dio. Se c'è qualche domanda, Angelina, da chiarificare, che qui sono cose che molti sono dei fratelli che non hanno mai ascoltato. E
No,
sicuramente avranno delle domande.
ma questa è bella l'Apocalisse 19, perché dopo tutto il combattimento spirituale che succede adesso con le guerre, con tanta gente che soffre, e vediamo che alla fine il Signore vincerà e tutti questi demoni saranno buttati, gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Sarà la fine di queste cose.
Guarda, praticamente qui quando dice vide la bestia i re della terra e i loro eserciti radunati a far guerra contro Gesù e la Chiesa che siamo noi, di chi sta parlando? Dall'America o dalla Russia? No,
Tutti.
cara. No, l'America è Babilonia, è distrutta il
Ah,
capitolo prima.
sì. Sì.
Di chi parla? Della
È dell'Anticristo?
Russia. Parla
Sì.
di Magog. E di Gog. Quindi Gog è l'anticristo, Magog è la Russia. E allora quando dice,
I re della terra e
fammi
i loro
leggere,
eserciti radunati.
si vedi, non dice tutti i re della terra, nel senso perché l'America non c'è, è distrutta, praticamente solamente i re che seguono l'anticristo, che poi alla fine sarà tutto il mondo, perché l'America non c'è più. È distrutta, bomba, è distrutta, guerra atomica, nucleare, come la vediamo in Apocalisse 17 e anche il capitolo 18, e l'America diventa un deserto atomico. E allora tutti quelli che sopravvivono, come dice l'Apocalisse 13, chi può fare guerra contro la bestia? Chi può resistergli? Perché l'anticristo userà liberamente le bombe atomiche. E allora sarà brutta, perché Apocalisse 9, 6, credo che sia verso 6, dice: cercheranno la morte e non la troveranno, cioè gente contaminata dalle radiazioni, e vorranno morire, non possono, perché non uccideranno le persone ferite, però le persone ferite vorranno morire. Perché Apocalisse 9, 6. E allora sarà l'inferno sulla terra. Cioè, quello che è successo a Hiroshima e Nagasaki avverrà in tantissime parti della terra. Tantissime parti. E dice un terzo di loro moriranno, un terzo degli abitanti della terra. Quindi, per questo che io continuo a insistere, fratelli, chiedere al Signore qual è il posto vostro e andate, perché ci vuole abbastanza tempo per organizzarvi. Per esempio, quella famiglia ha trovato un autobus e sono partiti. Quelli non sono missionari, non sono cristiani, però quella anche è un'idea. Un autobus non deve essere a due piani, può essere un piano, può essere il più sgangherato possibile, immaginabile, che nessun ladro pensa andare a rubare, però dentro invece accogliente, il vostro riscaldamento, il vostro bagno, cucina e un salotto per sedersi a leggere la Bibbia e evangelizzare le pecorelle. E quando arriva secondo Timoteo 3,12, puoi leggerlo per favore, e allora giri la chiave, metti in moto e ti sposti. È arrivato secondo Timoteo 3,12.
Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati.
E Matteo 10, 23 anche. Quindi, se vuoi vivere in Cristo Gesù, sarai perseguitato. Se Se non sei perseguitato è perché sei un addormentato religioso a scaldare le panche, te o posso essere io?
Matteo 10:23. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Matteo 10:23.
Ecco, e quando la situazione si fa calda, va bene che c'è molto traffico, capite di che traffico parliamo? Siamo nell'era dell'Anticristo, traffico indesiderato. Allora prendi la tua casa su ruote e ti sposti dove ti pare. Sei nella nazione che Dio ti ha dato di essere, che può essere l'Italia, Sicilia, Sardegna, dove ti pare, se Dio ti guida. O fuori dall'Italia, o fuori dall'Europa, dove Dio ti guida. E allora sei nella nazione giusta, organizzati una capanna, un autobus, un camper, una capanna. Organizzati, e ci vuole tempo organizzarsi. Quindi darsi da fare, fratelli, e sei nel posto che quando scoppieranno le guerre atomiche, e scoppieranno, e credo che noi le vedremo, perché a qualunque cristiano un pochettino sveglio chiedi, ti dirà: sì, siamo nel tempo della fine. Lo siamo. Bene, io mi fermo qui su questo
Quindi
messaggio.
quello che vediamo a livello spirituale è che, come abbiamo spiegato, ogni nazione ha un demone che la opprime e ci sarà guerra tra Magog e la Babilonia, la Russia e l'America, e Dio permette a questi demoni che si distruggono a vicenda uno all'altro, ma alla fine, ad Armageddon, il Signore stesso distruggerà Magog e i suoi seguaci.
Sì, non lo distruggerà come Babilonia l'America, che lì sarà un attacco a sorpresa atomico. Invece Magog, Dio farà piovere fuoco, Dio riporterà, Dio li punirà e tutti i colori. E poi rimarrà ben poco di tutte le guerre atomiche che vengono. Secondo me rimarrà ben poco dell'Europa e della Russia. Medio Oriente anche sarà un disastro. Un disastro. L'America scomparirà e sarà un deserto atomico, come lo vedo io. E Russia, Europa e Medio Oriente sarà un teatro terribile. Non sono posti da rifugiarsi. Non sono posti da rifugiarsi. E trovatevi un posto, come dice, lontano dalla presenza del serpente, Apocalisse 12:14. Dice lontano dalla sua presenza. Quindi più lontano eri da Berlino, da Hitler, più sicuro eri. E anche fino alla Francia, al Belgio, l'Olanda, la Danimarca, non era sufficiente. Per i grinfie, le loro grinfie ti raggiungevano. Gloria a Dio. Bene, mi fermo qui, Angelina.
Sì, grazie. Sì. Interessante vedere come è il mondo spirituale, cioè anche se non c'è guerra fisica diretta tra Russia e l'America, nello spirito c'è una guerra tra l'America e la Russia, esiste già e sarà anche fisica nel tempo.
La guerra è la guerra dell'orgoglio contro orgoglio, superbia contro superbia, arrivismo contro arrivismo,
Sì.
egemonia contro egemonia. Non è che la Russia sono pecorelle. La Russia fino a ieri erano sovietici che volevano internazionalizzare il mondo, stalinizzare il mondo. Tutto il mondo doveva essere marxista, stalinista. Poi è imploso. Però il comunismo non c'è più, ma i comunisti sono ancora qui. Ci siamo. E allora, fratelli, preparatevi perché che nessuno si lamenti dopo, Signore, perché non mi aiuti. Il Signore ti dirà: ti avevo avvertito. Leggete Ezechiele 33. Ezechiele 33 dice: quando io faccio venire la spada e la sentinella suona la tromba. In questo momento io sto suonando la tromba. E no, ci saranno altri che la suonano meglio di me, però la sto suonando. E la spada viene e lo porta via, il suo sangue cadrà sulla sua testa. Va bene, quindi attenzione, non rimanere nel posto sbagliato, perché arrivano le cose sbagliate. Quanti in Ucraina pensavano che sarebbero diventato un campo di battaglia. Io vi dico, questo campo si sposterà, andrà in giro. Il cavaliere rosso che adesso cavalca in Ucraina cavalcherà in giro per l'Europa, Medio Oriente, Cina, India, specialmente Stati Uniti. Queste sono le zone. Ripeto, America, Europa, Russia, Medio Oriente, Cina, India. Quindi, a meno che il Signore non vi mostra che, capito, che dovete stare in uno di questi posti e possibilmente morire per Gesù, a meno che il Signore non vi mostra questo, tagliate la corda, fratelli, andate, fate come quelli in Atti 8 verso 1, e dice ci fu grande persecuzione a Gerusalemme, e tutti furono sparpagliati per la Giudea e la Galilea, tutti i posti che non vollero andare con le buone. Quali erano le buone, Angela? Leggi Atti
Gli
1:8.
avvertimenti
Atti 1:8.
che hanno
Le
ricevuto prima.
buone erano Atti 1:8. Poi Atti 8:1 sono le cattive.
Atti 1:8. Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Atti 1:8.
Ecco, quindi mi siete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e in tutta la terra. Queste erano le buone, cioè ascoltare Gesù quando ti dice le cose, quando ti dice le ti dà la sua volontà con le buone, questa è la buona.
Cioè, andare ad essere testimoni in tutto il mondo.
Andare dove Dio ti guida, andate, 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 come Paolo, non è rimasto lì a scaldare panche, si è messo in una cesta ed ha tagliato la corda. Atti, cos'era Atti capitolo 9, mi pare, si è messo in cesta, giù per le mura di Damasco, e è andato, dove è andato? In tutto il mondo a predicare il Vangelo, perché se non lo facciamo con le buone, il Signore ce le farà fare con le cattive, con la persecuzione, con l'anticristo. Appunto, le cattive sono Atti 8:1.
Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. Atti 8:1.
Capito? C'è il momento di evangelizzare tutta la Giudea, tutta la Samaria, tutta Gerusalemme. Atti capitolo 2, capitolo 4, vendevano le case e le mettevano ai piedi degli apostoli. Atti 4. C'è il tempo di quello. Però c'è il tempo di abbandonare le ricchezze, le case, i soldi e fuggire. Dove? Dappertutto. Giudea, Samaria e in tutto il mondo a predicare il Vangelo come Paolo. Quindi questa storia che Dio mi può proteggere mentre sono qui a poltrire, a ingrassare il di dietro su una chiesa, perché Dio è potente, siamo sotto la grazia, non è vero. Non è vero. La grazia è la potenza per ubbidire, non la coperta per nascondere le disubbidienze. Predicatore di chiesa, per cortesia, non imbrogliamo le pecorelle con la finta grazia. Angela, io
Sì.
credo che puoi anche smettere di arrabbiarti, puoi smettere di ripetere.
Ma non sono arrabbiata.
Quindi siamo avvisati.
Amen.
Se la spada viene, dice Ezechiele 33, e ci porta via, non ci lamentiamo. Perché, Signore? Perché? 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 I miei pastori mi hanno detto che Dio mi avrebbe protetto. Intercessori, eh? Mi fermo, forza che mi fermo.
Sì,
E li salutiamo i fratelli e
credo che
andiamo.
fermiamo anche la diretta per oggi e ci sentiamo domani alle ore 15. Dolci
Bene, bene.
fratelli.
Bene, grazie per averci seguito. Grazie per sopportarci. Grazie per, so che non siamo predicatori, sai, tutto con la bella voce, calmi, tranquilli. Oh, come sono calmi questi. No, siamo così.
Siamo in un combattimento spirituale, dobbiamo combattere.
Carta vetrata siamo.
Leggete quel libro di Rick Joyner, La ricerca finale, perché quello che mi è piaciuto è che ho capito tanto la realtà del mondo spirituale, come le forze dell'avversario attaccano, che metodi usano, ma anche i punti deboli dell'avversario. Non è un libro che ti spaventa perché parla di demoni, no,
No,
non è
no, no,
così.
no, no, no.
Parla anche dei punti deboli delle armate celestiali, degli cristiani, della disunità tra i cristiani che aprono la porta al nemico. Ci sono tante cose che sapevi ma non sapevi, cioè ti rendi conto che esistono ma non sapevi che il diavolo si usa di quelle debolezze.
Si serve.
Si serve, sì. Allora è interessante, è molto molto educational.
Educativo.
Sì, per imparare come combattere nello
No, no, ve lo
spirito.
raccomando. Rick Joyner, un fratello americano. E questo, diciamo, è stata la sua principale profezia, messaggio.
Sì.
Va bene? Bene, Angela, io ti saluto.
Anche io ti saluto.
Angela, ti voglio dare i miei saluti?
Ma tu mi vedi anche dopo che agganciamo.
Ti
Salutiamo i
voglio
fratelli.
salutare, Angela. Possiamo benedire, fratelli.
Certo, sì.
Fratelli, pronti? Aprite il cuore, che voglio invocare una benedizione su di voi. E
Amen.
voglio invocare un battesimo dello Spirito Santo di fuoco, di potenza, di saggezza su tutti quelli di voi, tutti quelli di voi, specialmente quelli che il battesimo dello Spirito Santo ancora non l'avete ricevuto. Fratelli,
Amen.
ma che cosa state aspettando?
Domani facciamo una Skype per questo, per pregare per il battesimo dello Spirito Santo per una coppia di fratelli preziosi dal Pakistan.
Sì, ma lo sapete che il battesimo dello Spirito Santo è la cosa più facile? Dai, salutiamoli con questa scrittura e poi non li scocciamo più. Luca 11, 9, 10 e 13.
Io altresì vi
E
dico,
Gesù ti ama tanto.
chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto.
13.
Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono.
Riferimento.
Luca 11, 9, 10 e 13.
Fratelli che ancora non avete ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, scrivetevi questi riferimenti e ripassateli finché non ricevete lo Spirito Santo. Forza ragazzi, svegliamoci. Luca 11, 9, 10 e 13. Vi amiamo fratelli,
Grazie, Signore.
sorelle. Gesù vi ama.
Amen.
Alleluia.
Alleluia, Signore.
Avanti con l'amore.
Grazie, Signore.
Amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua forza, tutta la tua mente, tutto il tuo spirito, tutta la tua anima, tutto, tutto, tutto. E cos'è che dobbiamo tenere per il diavolo?
Il bastone.
Niente. Cosa dobbiamo tenere per il mondo?
Niente.
Niente. È tutto sull'altare per Gesù. Poi non siamo del mondo, ma siamo nel mondo. E andremo a fare finta di lavorare perché di tirare un po' il carretto per pagare l'affitto, d'accordo. Ma attenzione, è tutto sull'altare.
Amen. Grazie,
Alleluia.
Signore. Alleluia,
Qui,
amen.
quando muriamo, perlomeno parlo a nome mio, voglio che la candela sia tutta bruciata, che non mi porta dall'aldilà un tozzo di candela. E perché non l'ho bruciata? Per dare un po' di luce. La candela del Vangelo. Non voglio portarmi niente, anelli d'oro, collanine, niente. C'era questa missionaria che dice, io stanotte, io morirò. Sapeva che stava per morire. E allora chiamò, disse al marito, gli disse, si tolse l'anello nuziale, si tolse la collanina d'oro e dice, no, 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 non li voglio, non li voglio. No. Tienili, tienili. E dice, no, non voglio portarmi niente. Nuda sono uscita dal ventre di mia madre. Nuda entrerò nel ventre della terra. E si è tolto l'anello d'oro, si è tolto la collanina. Dice, non voglio portarmi niente. E lo diede al marito che piangeva. Erano due missionari.
Grazie, Signore.
Ciao, fratelli.
Ciao, fratelli, Dio vi benedica.
Dio
Ciao.
vi benedica.
poi e vedranno tu, ti raffermi.